Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa sera, mentre continuiamo ad esaminare ciò che la parola di Dio dice riguardo alla famiglia, arriviamo alla responsabilità dei genitori. Aprite le vostre Bibbie ad Efesini capitolo 6, versetto 4. Sorprendentemente, quando l'Apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, ha dato istruzioni riguardo dell'essere genitori, ha offerto solamente una frase, un breve versetto. Efesini 6, 4. E voi, padri, non provocate a dire ai vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. C'è un aspetto negativo ed uno positivo. Il negativo, non provocate a dire ai vostri figli, ovviamente significa trattateli con amore, trattateli in un modo che affermi il vostro affetto verso di loro affinché non diventino ostili. E quello positivo, allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Che cosa significa essere genitori? Molto semplice, veramente. Amare i vostri figli in modo che non si adirino contro di voi e cresceteli affinché conoscano il Signore. Potreste pensare che ci sarebbe stato un intero libro sull'essere genitori o magari un intero capitolo sull'argomento, ma c'è solamente un versetto perché il compito è così ben definito. Quell'istruzione di non provocare ad ira i vostri figli deve essere compresa, e ci impegneremo a farlo nelle settimane a venire, e l'istruzione di allevarli nella disciplina e nell'istruzione del Signore, anche quella deve essere compresa, e ci sono alcune componenti in questo argomento che cercheremo di afferrare altrettanto. Ma com'è meraviglioso, no? Che l'intera responsabilità possa essere ridotta ad un'unica affermazione. E nonostante la semplicità dell'istruzione, i genitori di oggi mi sembrano un po' spaventati dall'intera prospettiva. Sono messi alla prova dai tempi in cui viviamo, dalle questioni attuali, e alcuni vedono l'essere genitori come ad una responsabilità spaventosa. E di fatto lo è, in una certa misura. È un compito serio, un compito impegnativo. Ma non lo è per le ragioni che la maggior parte delle persone potrebbero suggerire. Se faceste un sondaggio, cercare di capire l'argomento dell'aver figli, potrebbero dirvi le persone che hanno una qualche riluttanza ad aver figli perché è costoso. Bisogna avere una casa più grande, bisogna procurarsi una macchina più grande o più macchine, bisogna procurarsi molti vestiti e cibo in più e bisogna pagare tutte le loro necessità mediche, l'università, la scuola. E potrebbero anche dire che richiede molto tempo. Se avete obiettivi personali o desideri personali o piani personali, gli interessi personali devono in certo senso andare in secondo piano rispetto alle esigenze dei figli. Sono molto esigenti e seppur potremmo pensare che quel periodo estremamente esigente sia solamente durante l'infanzia, man mano che crescono scopriamo che le esigenze non diminuiscono ma diventano sempre più complesse. Alcuni direbbero che essere genitori è impegnativo perché richiede tanta attenzione alle attività dei figli. In altre parole, ci sono così tante cose in cui dovrebbero essere coinvolti che finiamo con lo spendere tempo e l'energia a svolgere quel servizio di taxi infinito per soddisfare tutte le loro necessità, e più figli abbiamo, più si complica. E suppongo che ci siano quelle cose superficiali che di fatto rendono in una certa misura impegnativo essere genitori, ma la vera ragione per cui crescere figli è così difficile, la vera sfida dinanzi a noi, e noi come cristiani ovviamente lo sappiamo, può essere ridotta a due componenti. E penso che dobbiamo comprenderli se vogliamo veramente amare i nostri figli in modo che non si adirino contro di noi, ma che piuttosto ricambino quell'amore, se vogliamo crescerli nell'educazione, nell'istruzione del Signore, se vogliamo farlo, dobbiamo comprendere che la difficoltà di fatto deriva da due livelli o due aree. e possiamo ridurle ad una componente esterna, esteriore, e ad una interiore, interna. L'esterna si riferisce semplicemente alla pressione della società e della cultura della nostra società che ci circonda. Quella interna invece è la pressione della natura stessa del bambino che si trova dentro di lui o dentro di lei. Essere genitori non è difficile perché è costoso, non è difficile perché richiede molto tempo, non è difficile perché distrae dal nostro programma personale, non è difficile perché è così complesso soddisfare tutte le richieste, è difficile perché ci sono pressioni così forti nella società che ci circonda e pressioni ancora più forti nella natura dei bambini stessi, e finché non comprendiamo questo non comprenderemo veramente cosa significa essere genitori. Ora, ci sono alcune questioni di cui la Bibbia non parla del buon senso, di cose pratiche, di preferenze personali sul come crescere i propri figli e quali sono le tecniche del parto o le tecniche per crescere i figli in un certo modo e tutto quello. La Scrittura non dice molto su quello, tranne, come vi ho fatto notare in un messaggio precedente, tranne che dobbiamo sculacciare i nostri figli quando non obbediscono alla parola di Dio. Quindi vi avevamo già detto in precedenza che la nostra responsabilità è quella di insegnarlo dalla parola di Dio, mantenerli a quello standard, e se non obbediscono alla parola di Dio e se non obbediscono alla nostra autorità mentre la applichiamo nelle loro vite, li dobbiamo disciplinare fisicamente parlando. Ma dobbiamo anche comprendere le due grandi sfide. Voglio aiutarvi a capirle questa sera, se posso. Prima di tutto parliamo dell'esterno, della parte esteriore. Con questo mi riferisco alla cultura che ci circonda. La vita, francamente, non è più semplice. Non è più centrata nella casa. Non è più centrata nella famiglia, come un'unità affiatata e solamente marginalmente influenzata dal mondo esteriore. Questo non è più vero. C'era un tempo in cui lo era. C'era un tempo in cui si cresceva in una fattoria e si viveva sostanzialmente tutta la vita lì. Si faceva colazione con la famiglia, probabilmente si andava in una piccola scuola in fondo alla strada e si frequentava la scuola con tutti i vicini e si veniva istruiti da uno o due insegnanti della zona, si tornava a casa, si lavorava nella fattoria, si stava insieme in casa la sera e si veniva istruiti alla vita tramite quella relazione familiare. Quella casa era solamente marginalmente influenzata dal mondo esterno, e quello sostanzialmente è stato vero per molto, molto tempo. Anche le famiglie che vivevano in aree più urbane avevano ancora un'influenza predominante nella casa e nella famiglia. I genitori, le chiese, le scuole avevano standard comunitari che erano stabiliti per l'educazione dei bambini, perfino per l'addestramento dei figli, e fondamentalmente seguivano percorsi di incrementi misurati di apprendimento o incrementi misurati di esposizione alla realtà che si adattavano all'età del bambino e alla sua capacità di affrontare le questioni. In altre parole, c'erano segreti che i bambini non conoscevano. Ed era molto importante nell'allevare o nel crescere i figli, era importante svelare quei segreti nei momenti appropriati, in modo che non fossero travolti da cose alle quali non erano né intellettualmente né emotivamente in grado di rispondere in modo adeguato. E in altre parole, potremmo dire che i bambini avevano un'esposizione controllata alla vita, e la famiglia, la chiesa, la scuola e quindi anche la comunità locale erano responsabili di quello. Tutto ciò però è ormai scomparso in quello che Neil Postman, uno scrittore, autore e professore presso la New York University nel campo della comunicazione, ha chiamato la scomparsa dell'infanzia. In un libro ripubblicato rispetto alla sua edizione originale degli anni 70, ripubblicato nel 1994, il libro La scomparsa dell'infanzia ci aiuta a comprendere cosa sta succedendo attorno a noi. L'infanzia, così come la conosciamo, sta scomparendo o è quasi del tutto già scomparsa. La tesi che Postman espone, e che secondo me espone in modo efficace, è fondamentalmente l'idea che l'infanzia, come periodo unico dello sviluppo umano, stia scomparendo. Egli, tra l'altro, si basò su una tesi che è stata studiata per diversi anni e ci sono stati numerosi libri scritti su questo argomento particolare, ed è un tema molto discusso negli ambienti accademici. E lasciate che vi dica perché lui e molti altri credano che l'infanzia stia scomparendo e quali siano le loro manifestazioni. Prima di tutto, l'abbigliamento un tempo era diverso per i bambini. Ora è il più simile possibile a quello degli adulti, e benché quello non è il problema in sé, è un riflesso del problema. I bambini ora pretendono di vestirsi il più simile possibile ai loro genitori. Giochi infantili. Ricordo che quando ero bambino avevamo dei giochi che avevamo inventato noi. A volte avevamo giochi che nessun altro aveva mai sentito nominare. Ma mi ricordo giochi come nascondino, calcio di barattolo, stickball o quello che era. E ricordo di andare al campetto da baseball dove inventavamo le nostre regole e giocavamo con qualsiasi cosa riuscivamo a trovare. A volte una pietra al centro con un mucchio di vecchi calzini avvolti intorno e poi avvolti con del nastro isolante nero e ci colpivamo con un bastone, lo chiamavamo baseball. Giochi dell'infanzia, no? Se siete cresciuti a Philadelphia o a Baltimore o in una città dell'est, probabilmente giocavate a stepball, un gioco infantile che abbiamo inventato noi. E la cosa davvero bella era che si giocava senza alcuna supervisione adulta. E infatti non c'erano adulti nei dintorni e tutto andava benissimo così. Non c'erano uniformi, non c'erano arbitri o giudici, non c'erano attrezzature, non c'erano spettatori. E sapete una cosa? Non c'erano aspettative irrealistiche. E giocavamo a quei giochi solamente per il divertimento e ci giocavamo per ore. Dove sono oggi i giochi dell'infanzia? I bambini di oggi giocano a copie dei giochi degli adulti, come il baseball della Little League. Bambini di 6 anni schierati in tutte le posizioni appropriate cercando di giocare un gioco che per loro è impossibile da giocare. Assolutamente impossibile. Oppure football di categoria o basket di categoria. Ci sono le varie leghe di calcio o qualsiasi altro sport di professione. Totalmente supervisionati dagli adulti. Infatti ci sono adulti dappertutto che ingombrano il campo, le basi e tutto il resto. Un sacco di attrezzature sofisticate, campi speciali, particolari, arbitri, giudici, una folla di spettatori. E da bambini non importa niente del gioco. Per la maggior parte il gioco non è per il divertimento dei bambini stessi o per l'espressione dell'immaginazione infantile. Ma ascoltate qui, è per la reputazione guadagnata da genitori vanagloriosi. Non è per il divertimento dei bambini, è per la reputazione dei genitori che hanno sistematicamente eliminato tutta l'immaginazione dei bambini e la maggior parte del divertimento. Poi ci sono il comportamento, il linguaggio, gli atteggiamenti, i desideri. E tutte queste cose, ora, sono fondamentalmente indistinguibili tra bambini ed adulti. I bambini non parlano più come bambini, parlano come adulti. I loro atteggiamenti sono simili a quelli degli adulti. Il loro vocabolario è da adulti. E molti oggi stanno chiedendo pari diritti per i bambini perché non sono altro che adulti in miniatura. E con meno peso. In passato eravamo convinti che i bambini dovessero essere protetti, dovevano essere sottoposti ad una serie di opportunità di sviluppo sequenziali, quelle le chiamavamo classi, giusto? Ricordate? E ciò che si imparava in quelle classi erano tutte categorie affinate e definite in base alle vostre capacità, man mano che crescevate. Le informazioni venivano trasmesse con cautela, erano preparate ed erano dosate in gradi e quantità prescritte, mentre il bambino veniva formato per diventare un individuo capace di pensiero indipendente. E francamente, il mantenimento dell'infanzia, disse Neil Postman, dipendeva dai principi dell'informazione gestita e dall'apprendimento sequenziale. Fine citazione. È così che il bambino era davvero un bambino, perché un bambino conosceva solamente certe cose e c'erano segreti sulla vita che un bambino ancora non conosceva. Fino ad una grande invenzione. L'elettronica. Prima di allora, i genitori, gli insegnanti potevano decidere quello che i bambini ascoltavano, quello che vedevano e quando nel loro sviluppo lo ascoltavano o lo vedevano. Ma poi è arrivata l'elettronica e con l'elettronica sono arrivati i media, per la prima volta nella storia dell'umanità. E a causa dell'elettronica furono costruite le macchine da stampa e libri e poi riviste. La radio è venuta, poi i dischi, poi le cassette, poi i CD, poi le videocassette, poi le telecamere, i cartelloni pubblicitari, i film ed in particolare la televisione, tutte forme di media moderne prodotte direttamente dall'elettronica. Ora, non possiamo nemmeno concepire la vita senza l'elettronica. Cos'è che produce tutto questo? Produce una popolazione di bambini incontrollabilmente sovraesposta. sovraesposta a tutto, senza alcuna considerazione per alcun piano o sequenza. Tutto ad un tratto? Nelle vostre case i vostri figli non sono più in grado di conoscere quello che voi dite loro, quello che gli insegnanti gli dicono, ma con la televisione hanno accesso e sono bombardati da qualsiasi informazione su qualsiasi cosa, in qualsiasi momento, in qualsiasi livello. Il computer, ora, e l'internet personalizzano il meglio ed il peggio del mondo per chiunque possa accedervi. L'intera sequenza educativa, l'intera gerarchia educativa è crollata sotto il peso dei video. La televisione è indifferenziata nella sua accessibilità, vale dire che la televisione non fa alcuna distinzione tra gli adulti e i bambini, nessuna. E la televisione sta avendo un'enorme influenza sui bambini. E potreste essere sorpresi nel sapere questo, nel sapere che 3 milioni di bambini guardano la televisione ogni notte dell'anno tra le 11 e le 11 e mezza, 2,1 milioni tra le 11 e mezza e mezzanotte, 1,1 milione tra mezzanotte e l'una di mattina e circa 750.000 bambini guardano la televisione tra l'una e mezza di mattina. Presumibilmente l'orario in cui viene trasmessa la maggior parte della televisione per adulti. Neil Postman disse questo: possiamo concludere che la televisione erode la linea di demarcazione tra infanzia ed età adulta in tre modi, tutti legati alla sua accessibilità indifferenziata. Prima di tutto, perché non richiede alcuna istruzione per comprenderne la forma. È facile, no? Premete il pulsante e guardate. In secondo luogo, perché non richiede sforzi complessi né mentali né comportamentali. Ed in terzo luogo, perché non separa il suo pubblico. La televisione, dice Postman, è priva di segreti e quindi non può esistere nulla noto come l'infanzia. L'infanzia è tutta fatta di segreti, è tutta fatta sul non sapere. L'innocenza è, qualunque livello di innocenza si possa attribuire ad un bambino, certamente non innocenza morale, ma innocenza riguardo alle questioni della vita, ed essa è completamente persa in questo ambiente. Un gruppo, e penso che lo capireste, ma un gruppo, qualsiasi gruppo, è in gran parte definito dall'esclusività delle informazioni condivise tra i suoi membri. Cosa intendo dire con questo? Bene, se tutti sapessero ciò che sanno gli avvocati, non ci sarebbero avvocati. Se tutti sapessero ciò che sanno i medici, non ci sarebbero medici. Se tutti sapessero ciò che sanno i predicatori, non ci sarebbero predicatori. E se i bambini sanno ciò che sanno gli adulti, non ci sono più bambini. Sono quindi sovraesposti a cose che le loro menti e le loro emozioni non possono gestire e di conseguenza vengono spinti prematuramente verso tentazioni immense che non sono in grado di gestire. E sotto l'assalto di questo mondo corrotto con le sue idee sbagliate, i suoi desideri sbagliati, le sue parole sbagliate, le sue azioni sbagliate, i bambini possono diventare gravi problemi per i genitori e per la società. Sono costantemente esposti a ciò che non sono in grado di gestire emotivamente parlando, ciò che non sono in grado di gestire moralmente parlando e ciò che non sono in grado di gestire socialmente o spiritualmente parlando. E quello che succede è che non hanno l'autocontrollo, non hanno l'autodisciplina di affrontare le questioni che sorgono a causa di questa informazione. Quindi vi è un declino graduale della vergogna, una perdita graduale di ogni autocontrollo. E di nuovo Neil Postman dice: avendo accesso al frutto precedentemente nascosto dell'informazione adulta, essi sono espulsi dal giardino dell'infanzia. Fine citazione. E se guardaste alla nostra società, notereste che l'intera cultura, l'intera società si sta muovendo verso un'omogeneità di stile, abbigliamento, linguaggio, cibo. Ricordo quando le pubblicità del McDonald's erano rivolte ai bambini. Non è più così. Vestiti, cibo, linguaggio, stile, giochi, tutto è omogeneo. Ora, tristemente, il risultato è tragico. Ci sono bambini senza la capacità di gestire le informazioni a cui sono esposti adesso ovviamente sono esposti ad idee, atteggiamenti, desideri e comportamenti che semplicemente non sono in grado di affrontare, diventano potenzialmente gravi problemi sociali nella casa, nella scuola e nella società stessa. E ve lo dimostrerò con delle statistiche semplici. Nel 1950, gli adulti commettevano crimini gravi ad un tasso di 215 volte superiore rispetto ai crimini gravi commessi dai bambini. Quando parlo di bambini sto parlando di età inferiore o pari ai 14 anni, secondo questo studio. Sto parlando di crimini gravi che sarebbero classificati come omicidio, stupro, aggressione aggravata o rapina a mano armata. Bene, nel 1950 gli adulti commettevano quei tipi di crimini gravi, seri, ad un tasso di 215 volte maggiore rispetto a quello dei bambini. A proposito, potrebbe interessarvi sapere che nel 1950 negli Stati Uniti d'America furono arrestati 170 bambini per crimini gravi o seri durante l'intero anno. 170. Che, come percentuale dei crimini, rappresenta lo 0,0004. I bambini non commettevano crimini. Questo però è cambiato. Come si può trattenere un bambino in un mondo di adulti senza freni, quando i bambini sanno tutto quello che sanno gli adulti? Nel 1960, tra il 50 e il 60, arrivò la televisione. I media elettronici iniziarono ad avere il loro impatto, le cose iniziarono ad espandersi ed il mondo cominciò a diventare più disponibile. Sembrava un'epoca innocente, ma ecco una statistica interessante. Nel 1960 i crimini gravi commessi dagli adulti erano solamente 8 volte superiori rispetto a quelli commessi dai bambini. Si passò da 215 ad 1 ad 8 a 1 in 10 anni. Nel 1980 il rapporto era 5 ad 1. Quindi tra il 1950 e il 1980 c'è stato un aumento dell'11.000% nei crimini commessi da bambini di 14 anni o meno. E quando parlo di crimini gravi, c'è stato un aumento dell'8.300% dei crimini minori. Il crimine non è più un'attività esclusiva degli adulti, né nemmeno nient'altro lo è. Se si può dire che l'America sta affogando in un'onda di criminalità, allora quest'onda è stata in gran parte generata dai nostri bambini. Il crimine, come quasi tutto il resto, non è più un'attività esclusivamente adulta, è diventata un'attività infantile. Quasi ogni giorno i genitori ci parlano di arresti di bambini che, come quelli che giocano a tennis a Wimbledon, sono sempre più giovani. A New York City un bambino di 9 anni ha tentato di rapinare una banca. Nel comune di Westchester, nel luglio del 1981, nel comune di Westchester a New York, la polizia ha accusato 4 ragazzini di violenza sessuale su una bambina di 7 anni. Gli stupratori presunti erano una 13enne, 2 undicenni ed un bambino di 9 anni. Quest'ultimo, il più giovane mai accusato di stupro, di primo grado nel comune di Westchester. Bambini tra i 10 e i 13 anni sono coinvolti in crimini da adulti come mai prima d'ora. Infatti, la frequenza dei gravi crimini commessi da minori ha spinto i codici di giustizia minorile ai loro limiti assoluti. Il primo tribunale minorile americano fu istituito nel 1899 nello stato di Illinois, e l'idea, istituita nel 1899 per i tribunali minorili, l'idea potrebbe arrivare alla sua fine prima di questo decennio. Alla sua fine prima della fine del decennio. Poiché i legislatori in tutti gli Stati Uniti d'America stanno affrettandosi a rivedere le leggi penali affinché i bambini che commettano crimini vengano trattati esattamente come gli adulti. In California un gruppo di studio formato dal procuratore generale ha raccomandato di mandare in prigione i minori condannati per omicidio di primo grado invece di inviarli all'autorità giovanile della California, dove sono sempre stati inviati in passato. È stato anche raccomandato che i delinquenti violenti siano processati come adulti. In Vermont, l'arresto di 2 adolescenti in relazione allo stupro, tortura ed omicidio di una ragazzina di 12 anni ha spinto il legislatore statale a proporre un inasprimento di tutti i codici minorili. E di nuovo a New York, i bambini tra i 13 e i 15 anni accusati di crimini gravi possono ora essere processati nei tribunali per adulti e, se condannati, possono ricevere pene detentive normali e lunghe. Le prigioni saranno presto popolate da questi giovani. In Florida, Louisiana, New Jersey, la Carolina del Sud, il Tennessee, le leggi sono state cambiate per facilitare il trasferimento dei minori tra i 13 e i 15 anni a tribunali penali per adulti se il crimine è abbastanza grave. In Illinois, New Mexico, Oregon e Utah, la privacy che solitamente circondava i processi dei minori è stata eliminata ed i giornalisti possono ora assistere regolarmente a tutte le udienze. Vengono trattati come adulti perché si stanno comportando come tali. Questo cambiamento senza precedenti, sia nella frequenza che nella brutalità dei crimini minorili, indica che il concetto stesso dell'infanzia ci sta rapidamente sfuggendo dalle mani. I nostri figli vivono in una società in cui in contesti psicologici e sociali non sottolineano le differenze tra adulti e bambini, poiché il mondo degli adulti si apre in ogni modo concepibile ai bambini, ed essi inevitabilmente imiteranno e continueranno a farlo, ad imitare le attività criminali degli adulti, non solo quelle criminali, ma anche l'immoralità adulta. E una delle conseguenze di tutto ciò è stato l'aumento delle gravidanze adolescenziali, e ovviamente lo sappiamo tutti, le nascite da adolescenti sono in continuo aumento, in particolare nella fascia d'età tra i 13 e i 17 anni, milioni di bambini nati ogni anno illegittimamente da adolescenti, bambini che a volte leggiamo essere stati partoriti da 12 anni o 13 anni, l'alcol, le droghe. Ovviamente una grande parte del consumo di queste cose è da parte dei bambini, le statistiche sono sconvolgenti, non vi voglio annoiare con tutte perché ne siete consapevoli. Quindi abbiamo un problema immenso qui da risolvere. Abbiamo una generazione di bambini sovraesposti che devono essere trattati come adulti perché possiedono tutte le informazioni degli adulti. E invece che i genitori cerchino di tenerli sotto controllo, ai genitori è stato insegnato e viene insegnato: non picchiate mai vostro figlio, non sculacciate mai vostro figlio, non disciplinatelo, e se c'è qualcosa che non va con vostro figlio dovete capire qual è il problema. Ed il problema non è il peccato, il problema è la mancanza di autostima. Quindi quello che dovete fare è, dovete rafforzarli. Ora, questa sfida immensa imposta alla genitorialità dall'esterno è aggravata da una sfida ancora più immensa imposta ai genitori dall'interno, l'aspetto interno, interiore. Parliamone un pochino. Cosa intendo dire con questo? Beh, i bambini possono essere ignoranti quando vengono al mondo, potrebbero essere ingenui, potrebbero essere inesperti, potrebbero anche essere carini, ma non sono innocenti riguardo al male. Suppongo che il modo più semplice per dire questa cosa qui sia questo: il seme di ogni peccato conosciuto è piantato profondamente nel cuore di ogni bambino. Il seme di ogni peccato conosciuto è piantato profondamente nel cuore di ogni bambino. E la verità, ascoltate qui perché è molto importante, ok? La verità non è che se le cose in qualche modo vanno male, i nostri figli potrebbero rovinarsi. I nostri figli sono gravemente rovinati quando arrivano. Non è che se le cose non vanno come vorremmo, come dovrebbero, i nostri figli potrebbero deviare spiritualmente o potrebbero smarrirsi moralmente parlando, ma piuttosto, ascoltate, la spinta a deviare spiritualmente, la spinta a deviare moralmente, la spinta a peccare è radicata nella loro natura ed è la spinta dominante della loro vita. Non vengono nel mondo cercando Dio e la giustizia, vengono nel mondo cercando di soddisfare i loro desideri peccaminosi. Ascoltate, tutto ciò che serve per raccogliere una tragica mietitura è che ai bambini sia permesso di esprimere i loro desideri più empi. Parliamo spesso di assassini di massa e in televisione fanno sempre servizi su di loro, parliamo di pedofili, del crimine orribile dell'abuso dei minori, di stupratori, di perversioni omosessuali, comportamenti criminali cronici e a vita. E la gente si chiede sempre cosa è successo loro da piccoli. Cosa hanno fatto loro i genitori? Devono essere stati in un ambiente abusivo, devono essere stati in una situazione in cui sono stati maltrattati o qualcosa del genere. E la domanda è sempre: cos'è che hanno fatto i loro genitori? Cosa hanno fatto loro? Ma lasciate che vi dica una cosa. Gli assassini di massa, i pedofili, gli stupratori, i pervertiti, criminali a vita, non sono il prodotto di quello che i loro genitori hanno fatto loro. Sono il prodotto di ciò che i genitori loro non hanno fatto loro. Se andate in giro cercando qualche evento traumatico nella vita di Jeffrey Dahmer, quando era bambino, potreste non trovarlo. Allora, come spiegate un cannibale omicida omosessuale? Cos'è che gli hanno fatto? Non è quella la domanda è cos'è che non gli hanno fatto? Perché la Bibbia dice che la stoltezza è legata al cuore del bambino, ma la verga della disciplina la allontanerà da lui. Vedete, quello che è successo è che hanno semplicemente seguito il corso naturale della loro natura peccaminosa. Ed è terrificante, amici miei, perché Man mano che le persone mettono al mondo questi piccoli reprobi, per quanto adorabili possano essere, e non hanno assolutamente alcun impegno, alcuna dedica a crescerli nell'istruzione, nell'ammonizione del Signore, e nessun impegno ad usare la verga, stanno semplicemente permettendo ai bambini di dar piena espressione alla loro depravazione. Quello che avremo quindi saranno disastri adulti, se non disastri infantili. Non è che gli assassini di massa o gli assassini pedofili siano stati resi tali dai loro genitori? Lo sapevate che molti di loro non hanno avuto alcuna influenza genitoriale? Molti di loro erano bambini affidati in adozione? Vedete, il problema è che sono diventati ciò che erano potenzialmente alla nascita stessa, perché non sono mai stati istruiti né trattenuti. E, ancora di più, non sono mai stati convertiti. Nel Salmo 58, voglio solamente leggervi un paio di salmi perché penso che siano molto importanti come punto di riferimento per noi nel comprendere questo concetto. Ma nel versetto 3 del Salmo 58 ci viene detto questo: gli empi sono traviati fin dal grembo materno. E i bugiardi si smarriscono fin dalla nascita e quindi hanno veleno come quello del serpente. Oh, accidenti! Sono come dei piccoli serpenti. Il veleno dell'aspide si trova sotto le loro labbra e sono malvagi quando escono dal grembo, sono bugiardi fin dalla nascita. Questo si chiama depravazione totale, se state cercando una categoria teologica. Nel Salmo 51, versetto 5, Davide afferma: ecco, sono stato generato nell'iniquità e mia madre mi ha concepito nel peccato. Ovviamente non intende dire che fosse un figlio illegittimo, non lo era. Ciò che intende dire è che dalla concezione stessa alla nascita era iniquo. E lasciate che vi dica una cosa, ok? Comprendere la depravazione totale dei vostri figli è il fondamento pratico più importante per ogni genitore. E potete avere persone depravate sotto un certo controllo, insegnando loro la moralità e punendole nel modo corretto, in modo amorevole ovviamente, ma comunque deciso e fermo. Potete portare i vostri figli sotto controllo in un certo senso, ma in ultima analisi ciò che volete fare è vederli passare dalle tenebre alla luce, giusto? Volete vedere il loro cuore trasformato in modo che invece di amare il peccato amino la giustizia e la rettitudine? Invece di voler dar piena espressione ai loro desideri malvagi, vogliono dare piena espressione a ciò che onora Dio. E tutta questa analisi psicologica su questi criminali, alla ricerca di capire cos'è che gli sia stato fatto, manca il punto. Non si tratta di ciò che gli è stato fatto, ma si tratta di ciò che non gli è stato fatto. Nessuno si è occupato di loro, nessuno ha affrontato la loro impietà, nessuno ha mostrato loro lo standard divino, nessuno li ha tenuti conformi a quello standard divino, con la minaccia della punizione corporale, ovviamente in modo amorevole e rassicurante, ma soprattutto nessuno li ha condotti alla conoscenza di Dio tramite Gesù Cristo affinché avessero un freno soprannaturale. Conta veramente poco ciò che fate con i vostri figli in termini delle questioni pratiche della vita. Che programmi quotidiani gli date o non gli date, non è il punto. Il punto è che guidate il vostro figlio, i vostri figli caduti, i vostri figli peccatori verso la grazia trasformante di Gesù Cristo. Questo è il punto. Dio, e so che odiate pensarci, e anch'io odio pensarci quando guardo ai miei figli preziosi, ai miei nipoti, ma Dio non ci ha dato piccoli angioletti santi da trattare con delicatezza affinché non si perdano. Non sono piccoli angioletti santi da trattare con delicatezza affinché non si corrompano, sono piccoli peccatori corrotti che devono essere condotti a diventare santi. E se avete difficoltà con questo fatto qui, riconoscete semplicemente che i vostri figli sono delle versioni in miniatura di voi stessi. Ora, il mondo riconosce questo disastro ed il mondo afferma: cosa possiamo fare? Abbiamo questo problema tremendo con questi bambini che sono fuori controllo, sono arrabbiati, non è vero? Abbiamo una generazione arrabbiata, mamma mia. Ascoltate la loro musica, ascoltate, guardate i loro film, guardate vendetta, rabbia, brutalità, ostilità. E con chi è che sono arrabbiati di più? Con i loro genitori? che li hanno frustrati, che hanno fatto proprio la cosa che Efesini 6,4 dice di non fare, li hanno resi amareggiati ed arrabbiati. Quindi cos'è che fa il mondo? Beh, tutti gli psicologi si radunano e hanno trovato una soluzione. Soluzione direttamente dall'inferno. La soluzione è: mancano d'autostima. Oh sì, funziona benissimo da un punto di vista economico. Le persone pagheranno per venire da voi e sentirsi dire quanto sono veramente meravigliose. Oh, si guadagna molto denaro facendolo. Dicono che il problema, vedete, il problema è che non hanno un adeguato rispetto per se stessi, non hanno un giusto orgoglio in se stessi e devono vedersi come persone buone, nobili, meravigliose, e in effetti devono amarsi. E così prendiamo tutti questi giovani, gli diciamo: oh, dovete solamente amarvi per come siete, dovete accettarvi per come siete e dovete semplicemente sentirvi bene con voi stessi, così come siete, e così versate benzina sul fuoco, perché tutto ciò che vogliono già è la loro propria volontà, è la loro propria vita, giusto? Il loro modo di fare le cose, voi state semplicemente dicendo loro che sono giustificati in quello che fanno. Il Newhouse News Service ha recentemente inviato un articolo ai giornali abbonati ed il titolo era "Nota per la California, lasciate perdere l'autostima". Un articolo interessante. Disse questo: è stato di moda dar la colpa di questi problemi alla bassa autostima, pensando che le persone che non si piacciono abbastanza non abbiano abbastanza incentivo a star lontano dai guai. Ma questo è sbagliato, dice uno psicologo, professore ed autore che ha passato anni a studiare le scelte che le persone fanno. La questione è molto più semplice, dice, è una questione di autocontrollo. Dice che il problema è che non sanno come controllarsi. Ora si sta avvicinando un pochino di più alla realtà, non è vero? Il problema non è che hanno bisogno di più autostima, ma il problema è che hanno bisogno di più autocontrollo. E quest'autore e diversi altri che stanno facendo pressione sullo stato della California hanno concluso che sviluppare l'autocontrollo farà più bene di qualsiasi altra cosa e vi aiuterà a star lontano dai guai. Quanto è ovvio come cosa, no? Se avete autocontrollo, vi controllerete. Non sarete fuori controllo. Così? Questo psicologo, questo professore disse, e cito, se cancellassimo autostima e scrivessimo autocontrollo, i bambini starebbero meglio e la società in generale starebbe molto meglio. Io sono d'accordo con la cosa, sono d'accordo. Ma si lamentano del fatto che ci è stato detto che dobbiamo rafforzare la nostra o la loro autostima e dobbiamo farli sentire bene su tutto. E l'articolo poi dice questo, lo trovo molto interessante. Sfogliando una rivista alla moda per genitori, per esempio, leggerete: dobbiamo essere contenti con noi stessi o soddisfatti con noi stessi prima di avere la capacità di dare veramente ai nostri figli. Quindi i genitori devono prima lavorare sul proprio orgoglio. E poi dice: questa è una delle trovate filosofiche più affascinanti del movimento dell'autostima, l'autoassorbimento come altruismo. Ha raggiunto la sua espressione più popolare nell'inno di Whitney Houston. Non sapevate che Whitney Houston avesse un inno, vero? Ce l'ha, The Greatest Love of All, l'amore più grande di tutti. L'avete mai sentita quella canzone? Conoscete il testo? Tutti cercano un eroe? Le persone hanno bisogno di qualcuno da ammirare. Io non ho mai trovato nessuno che soddisfacesse i miei bisogni, così ho imparato a dipendere da me stessa. Il più grande amore di tutti è facile da raggiungere. Imparare ad amarsi è l'amore più grande di tutti. Questo è l'inno nazionale dell'autostima. La canzone, tra l'altro, ha ottenuto il doppio disco di platino, se vi interessa, ed è diventata un punto fisso degli spettacoli di metà partita del Super Bowl, nelle grandi manifestazioni olimpiche, e della canzone che si canta insieme alle assemblee scolastiche. Il risultato di quest'enfasi sull'autostima è che dovete cedere ad ogni bambino, perché ogni bambino deve avere il diritto di esprimersi in modo da sentirsi bene con se stesso, e questo non fa altro che aumentare il comportamento fuori controllo. E sapete com'è che le scuole si stanno adattando a questo? È affascinante. Stanno abbandonando gli standard. Ascoltate qui. Stanno eliminando i voti, come A, B, C, D, F, e stanno sostituendo sentimenti soggettivi con fatti e valutazioni oggettive. Lasciate che vi dia un esempio. C'è una nuova tecnica usata nell'istruzione pubblica chiamata ortografia inventiva. Ora, io l'ho fatto per anni, ma nessuno l'ha vista per il genio creativo che era. Si chiama ortografia inventiva, è diventata molto diffusa, molto popolare, e permette agli studenti di scrivere le parole come sentono che sia giusto. Perché ciò che è veramente importante è che si sentano bene con se stesse. Quindi stiamo crescendo una generazione di persone che sono orientate alla realizzazione personale dell'autostima e del sentirsi bene con se stessi. E pensiamo che questo risolverà i comportamenti criminali? Immaginate una scena di tribunale, ok? Mi dispiace, vostro onore, dice l'imputato, stavo vivendo troppo nella mia mente, era come se la ragione mi avesse preso la gola e non riuscivo a sentirmi lucido. Lasciate che ve lo dica. L'autostima non può domare la piccola bestia. Non fa altro che gettare benzina sul fuoco perché alimenta il peccato dell'orgoglio. Quindi, qual è la risposta? Tornando ad Efesini 6, la risposta è... Padri, parlando in realtà per entrambi, padre e madre, non provocate a dire ai vostri figli, cosa che queste cose fanno ovviamente, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Ora, cominciamo dall'inizio, ok? Cos'è che dovete fare per cambiare questa cosa qui? C'è questo mondo esteriore che si scaglia contro di loro, c'è questa corruzione interna, interiore, che viene lasciata correre, libera? Entrambe si scontrano in conseguenze tragiche? E qual è il vostro compito? Il vostro compito è quello di insegnare a quel piccolo, a quei piccoli, la legge di Dio e di condurli alla conoscenza di Gesù Cristo, giusto? Siete evangelisti nella vostra casa. Prima di tutto, siete evangelisti. Non è quello che fate ai vostri figli che li fa smarrire, è quello che non fate per lo più. Allora, cos'è che farete a riguardo? Ma prima di tutto, i bambini devono sapere che sono peccatori. Devono sapere in modo inequivocabile quanto profondamente il loro peccato è radicato nella loro natura. Devono essere istruiti sul fatto che sentiranno impulsi sbagliati e illegittimi e disonoranti verso di Dio e che sono emblemi del fatto che sono alienati da Dio stesso, e devono vedere chiaramente le conseguenze di quel peccato. E quando ne parlo, intendo la perdita della benedizione, le difficoltà nella vita, la morte e l'inferno eterno. I bambini devono saperlo. I bambini devono essere evangelizzati con la verità del peccato, la verità della morte e la verità dell'inferno stesso. Quando predicate il Vangelo, ogni volta che predicate il Vangelo, a chiunque, deve essere almeno al 70% legge e giudizio e il 25% grazia e perdono, giusto? Perché di fatto non potete predicare la grazia ed il perdono se le persone non comprendono la legge del giudizio. I vostri figli devono capire che hanno bisogno di molto più che sapere che Gesù vuole essere loro amico. Devono conoscere la legge di Dio, devono sapere che l'hanno violata, che non hanno in sé alcuna capacità di osservarla in modo da piacere Dio. Possono osservarla esternamente perché glielo imponete, ma i loro cuori devono essere trasformati, oppure moriranno e periranno nel fuoco eterno. Non c'è alcun modo diverso di evangelizzare i bambini rispetto ad evangelizzare chiunque altro. Una delle cose per cui sono così grato nella mia vita, è che ho avuto il privilegio di aver avuto i miei figli seduti ai miei piedi mentre predicavo ad adulti. Loro comprendono il Vangelo che predico a tutti come il Vangelo che si applica anche a loro. Se ho predicato sulla legge, sul giudizio, l'hanno sentito. Se ho predicato sull'inferno, l'hanno sentito. Quando ho predicato sulla grazia, hanno sentito. Non c'è stato un messaggio diverso per loro o una versione più morbida della cosa. Non esiste. Jonathan Edwards disse che ogni volta che predicavo ai bambini, amava predicare sull'inferno perché, diceva, è più facile spaventare un bambino che un adulto mettendogli davanti cose terribili. I bambini dovrebbero essere terrorizzati dal castigo eterno, non è vero? È una realtà terrificante. I bambini sono più suscettibili a quei terrori e sono anche più suscettibili alle glorie attraenti del cielo. Non bisogna ovviamente tralasciarle. Sono più suscettibili alla verità e sono anche più suscettibili all'errore, non è vero? Il vostro piccolo va a scuola e, per la maggior parte, crede a qualunque cosa gli venga detta da un'autorità. Ed è più facile quindi condurli alla verità da bambini, così come è facile condurli all'errore. I vostri figli devono sapere che Dio è adirato con l'empio ogni giorno, e ciò li include, è adirato con loro ed è molto adirato con il loro peccato e li punirà all'inferno se non sono e non saranno perdonati mediante la fede in Gesù Cristo. Devono comprendere queste verità. devono anche capire che se pongono la loro fiducia, la loro fede in Gesù Cristo, i loro peccati saranno perdonati e non devono più temere, ma possono vivere con la speranza e la gioia del cielo. Quindi il primo compito dei genitori è quello di perseguire con vigore la salvezza eterna dei propri figli. Ora lasciate che riassuma alcune cose, che ricordate, i vostri figli sono ignoranti del Vangelo che salva, e dovete quindi spiegarglielo, dovete dirglielo. Sono peccatori, mancano di un timore solido delle conseguenze del loro peccato, non ce l'hanno. Potete rafforzare quel timore mediante conseguenze che potete portar loro quando infrangono le leggi di Dio che applicate nella vostra famiglia. I vostri figli sono egoisti, sono centrati su se stessi e sono orgogliosi, desiderano piaceri mondani, sono frivoli, sono disattenti riguardo alle questioni serie, sono influenzati dal mondo che li circonda e sono profondamente colpiti da amici empi. Non possono comprendere le benedizioni della salvezza, non possono comprendere la gioia della conversione se non le vedono nella vostra vita. Quindi guidare o portare i vostri piccoli a Dio è un compito formidabile, ma è anche incredibile. Dovremmo forse semplificarlo? Dovremmo abbreviare il messaggio quando insegniamo ai bambini il Vangelo? Non c'è alcuna ragione biblica per farlo. Dovete usare un linguaggio che possano comprendere, ovviamente, dovete usare linguaggio molto chiaro, molto paziente nel comunicare il messaggio, non volete sommergerli in un mare di parole, non volete mica schiacciarli sotto il peso di un qualche argomento o ragionamento pesante e complicato, ma quando la scrittura parla di come evangelizzare i vostri figli e come insegnar loro, l'enfasi è sulla completezza del messaggio. E dov'è che si vede tutto questo? Ascoltate Deuteronomio 6, 6 e 7. E queste parole che oggi ti comando staranno nel tuo cuore, le inculcherai ai tuoi figli e ne parlerai loro quando te ne starai seduto in casa tua, quando camminerai per via e quando ti coricherai, quando ti alzerai. In altre parole, dovete semplicemente insegnare loro costantemente la verità di Dio, la verità sul giudizio, sulla grazia, sul perdono, sulla salvezza, quando vi alzate, quando vi sedete, vi coricate, quando camminate per via, quando fate qualsiasi cosa, con completezza. Non volete essere confusi o complicati, ma nemmeno troppo semplicistici. I bambini non possono essere salvati finché non sono abbastanza grandi da comprendere chiaramente il Vangelo ed accoglierlo con fede genuina, ma dovete iniziare il prima possibile ad insegnar loro e Dio sa quando è che quel cuore è e sarà pronto. La gente mi chiede spesso a che età ed è diverso per ogni bambino, è diverso per ogni circostanza, ma devono essere abbastanza maturi da comprendere il peccato e la giustizia, da comprendere il pentimento e la fede, da comprendere la punizione, devono essere abbastanza grandi da comprendere la serietà del loro peccato, la natura dello standard santo di Dio. Ed a che età? Varia da bambino a bambino, ma all'inizio dovete semplicemente insegnare ed insegnare ed insegnare e mentre sviluppano quella comprensione Dio compirà la sua opera in loro quando raggiungeranno il punto di comprensione. Mi piace chiamarli passi verso di Dio ed ogni volta che i vostri figli fanno un passo verso di Dio dicono mamma o papà voglio chiedere a Gesù di entrare nel mio cuore, voi dovete confermare quella cosa lì, lo dovete confermare. Dio sa quando quel passo fiorirà nella realtà, voi confermate ogni uno di quei passi. Non ammorbidite la parte del messaggio che suona più spiacevole. Parlate dell'inferno e del giudizio, parlate del sangue di Cristo, parlate della croce, dell'espiazione per i peccati. Non attenuate mai l'esigenza di un impegno verso di Cristo, di rendersi alla sua signoria. Devono conoscere tutto il messaggio. Ora, specificamente, e con questo concluderò, ok? Cos'è che dovrei dir loro di fatto? Quali passi informativi in sequenza dovrei fornir loro? Lasciate che vi dia un piccolo schema da seguire, ok? Potete trovarlo nel mio libro, La fede che opera, se volete avere una copia per voi stessi. Numero uno, dovete insegnar loro la santità di Dio. Dovete insegnar loro la santità di Dio. Insegnate loro a temere Dio. Che Dio è un Dio santo che non può tollerare l'iniquità, che Dio è senza peccato, senza errore, che Dio non fa mai nulla di sbagliato, non dice mai nulla di sbagliato, non pensa mai nulla di sbagliato. Dio è perfettamente santo e dovete cominciare da lì. Non cominciate con «Oh, Dio ti ama e vuole essere tuo amico». Cominciate con lo standard Santo di Dio, io sono il Signore, tuo Dio. Santificatevi dunque e siate santi perché io sono santo. Siate santi perché io lo sono. Levitico 11, 44 e 45. Cominciate da lì. Cominciate con Giosuè 24, 19. Voi non potrete servire il Signore perché Egli è un Dio santo, è un Dio geloso. Egli non perdonerà le vostre trasgressioni né i vostri peccati. Oppure con 1 Samuele 2:2, non c'è nessuno santo come il Signore. O ancora 1 Samuele 6:20, chi può resistere al Signore, a questo Dio santo? Oppure 1 Pietro 1:16, siate santi perché io sono santo. Cominciate con la santità di Dio e mostrate loro che Dio è assolutamente santo ed ha stabilito uno standard assolutamente santo. Matteo 5:48, siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste. Poi chiedete loro se sono perfetti come Dio. Ovviamente loro sanno di non esserlo. E visto che Dio è santo, dite loro che Dio odia il peccato. Dio odia il peccato. Esodo 20, versetto 5. Io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di coloro che mi odiano. Ditegli che Dio è adirato con i peccatori, che odia il peccato. E dite loro che peccatori non saranno mai in grado di rimanere dinanzi alla sua presenza. Salmo 1:5, perciò gli empi non reggeranno nel giudizio. Quindi Dio ha uno standard santo ed è da lì che dobbiamo cominciare. In secondo luogo, mostrate loro il peccato, il loro peccato. Mostrate loro il loro peccato in modo che comprendano di aver fallito rispetto a quello standard divino. Dite loro che il Vangelo è il rimedio per il peccato, che tutta l'enfasi della buona notizia è che si tratta di un messaggio di perdono, perdono rivolto ad una persona altrimenti destinata alla perdizione eterna nell'inferno. Dite loro che Dio offre perdono. Mostrate loro, mentre vi relazionate con loro, stabilendo degli standard, mantenendoli a quegli standard, però quando dimostrano dolore, pentimento, agendo con perdono. Ci sono molti effetti secondari della redenzione, ma la questione principale è il perdono del peccato, quindi dovete mostrar loro il loro peccato. E potremmo chiedere come? Ma potete parlare di peccati specifici, atteggiamenti sbagliati, parole, bugie, mancanze nell'adempiere doveri che erano stati loro comandati, mancanza di rispetto, disonore verso i genitori. Ma oltre a quello, parlate del fatto che qualsiasi cosa e tutto ciò che fanno nella loro vita, per quanto si sforzino di essere buoni, è comunque al di sotto dello standard perfetto e quindi sono peccatori al midollo e sono in pericolo dell'inferno. Dite loro che non sono soli, che tutti sono nella stessa situazione, affinché non pensino che li stiate trattando con un certo atteggiamento ostile che li isoli in un mondo di persone buone come se loro non lo fossero, come se fossero l'eccezione. Dite loro che tutti sono nella stessa condizione. Dite loro che c'è stato un tempo in cui anche tu eri nella stessa condizione. Che prima di venire a Gesù Cristo, a ricevere il perdono per i tuoi peccati, eri nella stessa situazione, nella stessa condizione in cui si trovano anche loro. Vedete, Gesù disse in Marco 2:17 che non venne a chiamare giusti, ma peccatori al ravvedimento. Devono sapere di essere peccatori, ma devono anche sapere che Gesù è venuto per chiamarli. E ricordate loro che tutti si trovano sulla stessa barca. Spiegate loro Romani 3, dal 10 al 18, che non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Ed ora che gli avete mostrato il loro peccato e che avete detto loro che Dio odia quel peccato, e avete detto loro che tutti si trovano nella stessa situazione, ora dite loro che non possono far nulla per guadagnarsi la salvezza, questo è importante, che non possono far nulla per meritare la salvezza. Dite loro che si trovano in una situazione molto seria dalla quale non avete la capacità di liberarvi. I vostri peccati hanno offeso Dio, non potete perdonarvi, è Lui che deve perdonarvi. Isaia 64:6 dice, ovviamente è un buon versetto per tutti noi, siamo tutti diventati come una cosa impura e tutte le nostre opere giuste sono come un abito sporco dinanzi a Lui. In altre parole, il meglio che possiamo offrire è sporcizia. Dite loro che Romani 3:20 afferma che per le opere della legge nessun uomo sarà giustificato dinanzi a lui. Galati 2:16 dice la stessa cosa. In altre parole, dite loro che sono peccatori come tutti gli altri e che non possono far nulla per ottenere la salvezza, perché probabilmente diranno: cercherò di comportarmi meglio. Non basterà. Ricordate loro che si trovano in una condizione senza aiuto, senza speranza, che non possono aiutarsi da soli. Ed è lì che volete portarli, consapevoli dello standard santo di Dio, consapevoli del loro peccato ed impotenti come peccatori dinanzi ad un Dio santo. E poi, il terzo punto principale, avete detto loro della santità di Dio, avete parlato loro della santità di Dio, avete mostrato loro il loro peccato. In terzo luogo, istruiteli su Cristo e su ciò che ha fatto. Istruiteli su Cristo e su ciò che ha fatto. Questo è ovvio. Dite loro la buona notizia. Raccontate loro della storia di Gesù. Dite loro che Gesù è eternamente Dio. Dite loro che il Verbo si è fatto carne, la parola è diventata carne, ha dimorato dinanzi a noi, in mezzo a noi, che Dio ha assunto un corpo ed è venuto nel mondo, che Dio è un Dio così amorevole che ha cercato di salvare proprio i peccatori che erano alienati da Lui stesso. Sì, dite loro che Gesù è il Dio eterno, dite loro che Gesù è Signore di tutti. Parlate loro di Apocalisse 17:14, che è il Signore dei Signori, del Re dei Re. Parlate loro di Filippesi 2:9-11, che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù, il nome Signore, si pieghi ogni ginocchio, che ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore. A gloria di Dio Padre. Parlate loro di Atti 10:36, che dice che Egli è il Signore di tutti. Dite loro che questo Dio eterno, che è Signore di tutti, è diventato uomo. Filippesi 2:6-7. Dite loro che è venuto nel mondo ed ha assunto forma umana. Dite loro che ha vissuto una vita pura, senza peccato. Ebrei 4:15, fu tentato in ogni cosa come noi, però senza peccato. Non commise peccato, 1 Pietro 2,22, né fu trovato inganno nella sua bocca, 1 Giovanni 3,5. In lui non c'è alcun peccato. Dite loro che il Dio eterno, che è Signore di tutti, si è fatto uomo ed è stato assolutamente senza peccato. E poi dite loro che è diventato il sacrificio per i nostri peccati. Amo quel versetto, 2 Corinzi 5,21, colui che non ha conosciuto peccato, egli lo fece essere peccato per noi, affinché noi diventassimo la giustizia di Dio in Lui. Dite loro che Gesù è diventato il sacrificio per noi, che Lui ha preso su se stesso l'ira di Dio. Dite loro che ha versato il suo sangue ed è morto come espiazione per il nostro peccato. E con la sua morte sulla croce, o mediante la sua morte sulla croce, è stata provveduta una via di salvezza per i peccatori. Spiegate loro che è morto portando i nostri peccati. E poi parlate loro della risurrezione. Dite loro che fu dato alla morte per le nostre trasgressioni e fu risuscitato per la nostra giustificazione, Romani 4:25. Dite loro che è risorto dalla tomba per dimostrare di aver davvero pagato per i nostri peccati, di aver soddisfatto la giustizia di Dio, ha vinto il peccato, ha vinto contro la morte, ha vinto contro Satana. Raccontate loro la storia di Gesù, non solo le storielline sulle sue parabole o sui suoi incontri con le persone, ma raccontate loro la storia principale. E poi, il quarto punto su cui insistere, dite loro cos'è che Dio richiede loro in risposta. E cos'è che richiede? Fede di ravvedimento, in una frase, di ravvedersi e di confidare in Gesù come Signore e Salvatore. Parlate loro di Atti 17:30. Dio ora ordina a tutti gli uomini, in ogni luogo, di ravvedersi e di convertirsi a Dio. Vediamo in Atti 26:20. Dite loro di allontanarsi dal loro peccato e di chiedere a Dio il perdono attraverso di Cristo. Dite loro di confidare in Gesù, di credere che Egli è veramente morto per loro e che Egli li salverà. Atti 16:31, credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato. Esortateli a riporre la loro fiducia in Cristo. Dite loro di cercare il Signore mentre lo si può ancora trovare, di non rimandare la cosa, supplicate affinché siano riconciliati con Dio in questo modo. E potreste dire, quanto presto bisogna farlo? Presto. Risponderanno positivamente se questo viene fatto in un ambiente amorevole. Continuate a farlo, continuate a farlo. Solamente Dio sa quando diventerà la loro fede e non semplicemente la vostra accettata da loro. Condurre i bambini alla salvezza non è diverso che condurre gli adulti? Nessuna differenza. Stesso Vangelo. Ma i cuori dei bambini sono più teneri, sono più desiderosi, più ricettivi, perché non sono ancora pieni ed ingombrati da anni accumulati di egoismo, di mondanità e di desideri di lussuria coltivati. Che privilegio immenso abbiamo di condurre i nostri piccoli a Cristo, da un padre del XIX secolo ai suoi figli. Ecco la lettera. Miei cari figli, mai ho vissuto un momento più veramente solenne o interessante di quello in cui il mio primogenito mi fu posto tra le braccia e sentii che ero diventato papà. Un nuovo conforto si è presentato nel mio cuore che ogni giorno successivo ha contribuito a confermare ed a rafforzare. Alzai gli occhi al cielo e sussurrai sul mio bambino la supplica di Abramo per un figlio. Oh, che Ismaele possa vivere davanti a te, riconoscendo che in quel piccolo essere indifeso, da poco introdotto nel nostro mondo, vi era una creatura nata per l'eternità e che, quando il sole si sarebbe spento, essa sarebbe stata ancora lì, volando in cielo, sprofondando all'interno. Ritornai nella mia stanza per devozione privata e consacrai solennemente quel bambino al Dio che mi aveva donato quella vita preziosa. E pregai con fervore che, qualunque fosse la sua sorte in questo mondo, potrebbe essere partecipe della vera santità ed annoverato tra i santi nella gioia eterna. E poi il padre continua, durante i giorni della vostra infanzia vi ho osservato insieme a vostra madre con tutta la tenerezza del cuore di un genitore. Abbiamo sorriso su di voi mentre dormivate, abbiamo pianto su di voi quando vi agitavate con febbre e dolore, siamo stati spettatori deliziati dei vostri giochi infantili, abbiamo osservato con piacere lo sviluppo delle vostre capacità intellettuali ed abbiamo spesso ascoltato con un po' d'orgoglio le lodi rivolte alla vostra persona. Ma in mezzo a tutto questo, una profonda sollecitudine si è impadronita della nostra mente. Qualcosa che nulla è mai riuscito a distogliere o attenuare, ed è stata una profonda ansia per il vostro benessere spirituale, sì, per la vostra salvezza. Non potete dubitare, miei figli, che i vostri genitori vi amino. In tutti i vostri ricordi ne avete testimonianza. Sapete che abbiamo fatto tutto il possibile per promuovere il vostro benessere spirituale e, per quanto compatibile con questo scopo, anche il vostro piacere. Non vi abbiamo mai negato una gratificazione che il nostro dovere e le nostre responsabilità o possibilità ci permettessero di concedervi, e se in qualche momento siamo stati severi nel rimproverarvi, anche quello è stata una forma profonda d'amore. Non abbiamo risparmiato alcuna spesa nella vostra educazione. In breve, l'amore, ed un amore intenso di cui ora non potete formarvi una giusta concezione, è stata la molla segreta di tutta la nostra condotta verso di voi. E, come prova più forte, come sforzo più puro del nostro affetto, desideriamo ed abbiamo desiderato che siate partecipi della vera santità. Se non avessimo avuto questa sollecitudine, sentiremmo che, in mezzo ad ogni altra espressione di riguardo, ci saremmo comportati verso di voi in modo crudelmente naturale. In altre parole, intendo dire, se non avessimo provato tutto questo, saremmo stati crudeli. Poi continua, il vero amore desidera e cerca per gli oggetti a cui è rivolto i benefici più grandi di cui essi sono capaci, e poiché avete la capacità di servire, godere e glorificare Dio, come potremmo amarvi veramente se non bramassimo per voi questa distinzione suprema e santa? Sentiremmo che il nostro amore si sarebbe esaurito in banalità ed avrebbe tralasciato obiettivi di immensa, infinita, eterna importanza se non concentrasse tutte le sue preghiere, i suoi desideri ed i suoi sforzi sulla vostra salvezza personale. Quasi ogni genitore, scrive, ha un obiettivo principale che desidera più di ogni altro per i propri figli. La nostra ambizione suprema per voi è questa, che qualunque sia la posizione che occuperete, possiate ornarla con la bellezza della santità e compiere i vostri doveri sotto l'influenza dei principi cristiani. Per quanto desideriamo la vostra rispettabilità nella vita, preferiremmo vedervi nella condizione più oscura, persino servile, purché foste partecipi e sarete partecipi della vera santità, piuttosto che contemplarvi sul pinnacolo più alto del Tempio della Fama, oggetto di ammirazione universale, se allo stesso tempo i vostri cuori fossero privi del timore di Dio. E poi prosegue dicendo: abbiamo presentato incessanti preghiere a Dio per la vostra salvezza. Non appena si è affacciata la ragione, abbiamo riversato la luce dell'istruzione religiosa nella vostra mente. Non potete nemmeno ricordare il tempo in cui questi sforzi hanno avuto inizio. Non vi abbiamo forse istruito, avvertito, ammonito, incoraggiato, mentre vi mostravamo il sentiero stretto che conduce alla vita eterna? Come avremmo potuto sopportare di vedere i nostri figli scegliere altre vie che non fossero quelle della sapienza ed un altro cammino che non fosse quello della vita? Come potremmo mai sopportare lo spettacolo di vedervi percorrere la larga via che conduce alla distruzione e correre con la moltitudine per fare il male? Oh Dio, nascondici da questo triste spettacolo nella tomba e, prima che arrivi quel tempo, portaci al nostro riposo, toglici di mezzo prima che mai lo vedremo. Quanto renderebbe amareggianti i nostri ultimi istanti e trapunterebbe il nostro guanciale di morte di spine sapere di lasciarvi su questa terra in uno stato non convertito, seguendoci nella tomba ma non in cielo. Oh, se voi foste chiamati a morire prima di noi, come potremmo sopportare di stare al terribile posto dell'osservazione senza un raggio di speranza per consolare i nostri spiriti affranti? Come potremmo sostenere il terribile pensiero che, nel momento stesso in cui foste passati oltre le nostre cure affettuose, sareste accolti nei tormenti che non conoscono né fine né attenuazione? Così conclude la sua lettera. Il compito più grande che abbiamo come amministratori dei nostri figli è lavorare, pregare e guidarli alla conoscenza di Cristo. La questione della genitorialità non è controllare i nostri figli come fine in sé, ma guidarli a Cristo. Poi lo Spirito Santo li trasformerà interiormente, il che agisce per neutralizzare la pressione del mondo e le spinte della depravazione. Queste vengono sottomesse nell'opera dello Spirito nella salvezza. Padre, ti ringraziamo questa sera per la responsabilità e la speranza che abbiamo nel mentre esercitiamo tale responsabilità. Tu ci hai detto: insegna al ragazzo, al bimbo, la condotta che deve seguire. Anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà. Ti ringraziamo per averci dato queste vite preziose, ti ringraziamo per averci fatto diventare tuoi figli, così da sapere cosa dir loro. Pensiamo, genitori, a milioni in tutto il mondo che non possono condurre i loro figli a te perché loro stessi non ti conoscono. Signore, fa che sappiano che non si tratta solamente di ciò che diciamo, ma di chi siamo. Il nostro carattere, l'integrità della nostra vita, nella pietà e nella virtù che dimostriamo a quei bambini. O rafforza, o contraddice il Vangelo che predichiamo loro. O fa che possiamo con amore, con tenerezza, con gentilezza, con pazienza, con grande perdono e comprensione, fa sì che possiamo condurre i nostri figli a Cristo. E fa che tu susciti un'altra generazione per la tua gloria e per la gloria del tuo figlio, nel cui nome preghiamo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.